tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico, beve come un irlandese. Se incontra un disperato, non chiede spiegazioni. Divide la sua cena tra pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi.
Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata di Italia a portata di mano. Il mese scorso, marzo, era il mese della storia della donna. Infatti, l'8 marzo si è festeggiato proprio il Giorno Internazionale della Donna. Per onorare le tantissime donne che hanno segnato e che continuano a segnare la storia dell'Italia, abbiamo scelto di includere fra le altre attività del nostro programma per marzo la lettura e la recensione di un libro che racconta le storie delle donne della pianura padana del Veneto. Questo libro scritto da una donna della pianura padana del Veneto. L'autrice è Annalisa Panati e il libro, non a caso, si chiama Storie di donne e di pianura. Ho letto il libro nell'arco di pochi giorni, quasi quasi non ho memoria di averlo fra le mani, non per mancanza di concretezza né nell'oggetto né nel suo contenuto, ma perché mi ha trasportata direttamente in pianura. È come se io avessi vissuto insieme alle protagoniste del libro le loro afflizioni, la loro angoscia, ma anche le loro gioie e soddisfazioni. Mi è piaciuto così tanto che ho voluto invitare Annalisa Panati a parlarne con noi in questa puntata. Quindi senza spoilerarvi troppo né sul libro né su Annalisa, lascio la parola a lei. Oggi abbiamo un ospite molto speciale con noi, un ospite dalle mille qualità, una persona realizzata sotto tanti aspetti. Presentemente fa il professore associato di matematica all'Université de Toulon a Marsiglia, però noi l'abbiamo qui oggi con noi in quanto scrittrice sia di romanzi che di produzioni teatrali. Quindi vi chiedo di dare il benvenuto a Annalisa Panati. Annalisa, grazie di esserci, benvenuta.
Grazie a te di questo invito.
Oggi parleremo con Annalisa del suo libro del 2014, Storie di donne e di pianura, che è un bellissimo libro, ve lo anticipo subito. Mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, mi ha fatto emozionare, quindi se ancora non l'avete letto vi incoraggio fortemente a leggerlo. E Annalisa mi conferma che ci sono anche delle copie in vendita disponibili già a Montreal, quindi per chi fosse interessato potete contattare me direttamente e vi procuro questo libro. Allora, io ti
volevo chiedere un po' di cose, Annalisa. Innanzitutto, parlaci un po' del tuo libro. Quali sono i suoi temi e messaggi centrali secondo te, per come volevi che fosse letto e capito?
Ok, allora, diciamo, il libro è un libro molto denso, quindi penso possa essere letto in tanti modi. I due temi centrali però sono quelli che sono già nel titolo, storie di donne e di pianura, quindi sono le donne e la pianura, che qui è la pianura padana. Le donne, perché io ho sempre trovato una grande discrepanza tra il mondo femminile come l'ho visto io, il mondo femminile reale, e il mondo femminile come è rappresentato non solo dalla letteratura, dal cinema e via dicendo, ma anche come noi ce lo rappresentiamo nella nostra testa, nel racconto che ci facciamo noi nella vita. In italiano abbiamo questa espressione raccontarsela, no? In cui uno si racconta una storia magari per reinterpreta la propria vita come vuole, no? Non so se conosci questo. Sì. In un certo senso noi ci raccontiamo il mondo femminile in modo diverso da come mi sembra che sia. Quindi in questo libro io ho cercato di invece di rendere la realtà del mondo femminile come l'ho visto. Il libro comincia con una citazione di Virginia Woolf. Si rivolge a una scrittrice futura dicendo: guarda che ci sono tutte queste storie oscure di persone che magari hanno passato la vita a fare cose molto ordinarie e che non sono state raccontate, o almeno non sono state raccontate secondo me dal punto di vista di questi personaggi, dal punto di vista femminile, dal punto di vista della donna quando è solo davanti a se stessa. La donna è stata raccontata magari come amante, come moglie, come figlia, ma io volevo rendere questo mondo femminile come penso che sia, con la donna che racconta se stessa. Mm-hmm. Allora, in che senso? Come posso, non so dire a parole quello che credo di aver scritto bene nel libro, però per esempio in questi racconti non viene taciuta quella che io chiamo la violenza ordinaria. Mm-hmm. Adesso va di moda parlare della violenza sulla donna, femminicidi, ma questi sono casi estremi. Invece quello che secondo me è spesso taciuto è, diciamo, sono delle piccole cose che fanno parte del mondo quotidiano, dell'esperienza femminile, e che in questo libro io invece non tralascio di raccontare. Un altro esempio è il fatto che tipicamente il mondo femminile, le donne da sempre sono state rappresentate come persone che parlano molto delle storie d'amore, delle relazioni e via dicendo, no? Però questo viene un po' rappresentato come una frivolezza, come un voler, come dire, spettegolare e via dicendo. I personaggi del mio libro invece sì, non differiscono in questo, parlano molto anche di relazioni amorose, però lo fanno in una maniera molto seria, a volte anche molto cupa, con dei pensieri molto profondi sul significato dell'esistenza. Questo mi sembra rappresentare meglio il mondo femminile come l'ho visto. Il secondo tema è la pianura, che è la pianura padana, che è il luogo dove io sono nata e cresciuta. Mm-hmm. E in questo è un luogo che non è famoso per la sua bellezza, no? In Italia, per dire un posto brutto, si dice la pianura padana, però è un luogo secondo me molto poetico, nel senso che suscita nelle persone che sono nate in questo luogo e dei sentimenti molto forti, dei sentimenti di attaccamento molto forti. Quindi la pianura viene celebrata in quella che ritengo sia la sua forza poetica, e poi diventa essa stessa una metafora di alcuni elementi del mondo dell'esistenza in generale e del mondo femminile in particolare. La pianura è questo luogo che non ha via d'uscita, che è sempre uguale a se stesso, quindi rappresenta un po' quei momenti dell'esistenza, quelle situazioni da cui non siamo in grado di uscire, e la metafora, la nebbia, rappresenta per esempio tutti quei momenti della vita in cui noi non vediamo niente, non sappiamo dove stiamo andando, ma allo stesso tempo non possiamo rilassarci perché dobbiamo tenere la macchina, insomma, dritta, non possiamo, rischiamo di fare un incidente. Allora, questa è un'esperienza non bella, però è un'esperienza che ha molto forte, che segna le persone che la fanno, che crescono in questo modo, quindi diventa metafora di certe situazioni della vita.
Sì, e forse non a caso anche il fatto che la nebbia e la pianura sono due sostantivi al femminile, quindi anche quello interessante, ci ho pensato solo ora, si parla di donne, si parla di pianura padana, si parla di nebbia, è un mondo molto molto femminile, è un mondo, come dicevi bene tu prima, mondo quotidiano, ecco, quindi... Non racconti soltanto i casi eccezionali, racconti proprio la quotidianità.
Diciamo, secondo me sono storie che rappresentano tutti, il 90% forse delle donne. Ognuno ha un conoscente o una persona anche vicina che sicuramente risponde a uno di questi racconti.
Quelle stradelle che tu mi fai far, cara Rosina, cara Rosina, quelle stradelle che tu mi fai far, cara Rosina, le devi pagar. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni ti voglio sapere.
Allora, una cosa molto interessante per me mentre leggevo, il tuo libro mi è sembrato il risultato di una cura precisa nel posizionare gli eventi e i personaggi. Puoi spiegarci il processo che hai seguito nell'ordinare i tuoi racconti, se c'è stato un ordine particolare?
Sì, cioè, come hai ben visto, ci sono ordinati in modo preciso. E non è l'ordine in cui li ho scritti. Il primo racconto che ho scritto è Adelina, poi ho avuto dei commenti molto positivi, anche in questo senso di dire: ah, questa è la storia di mia madre, ma che io non ero riuscita a scrivere. Quindi ti prego, continua a raccontare questo tipo di cose. Quindi mi è stato. E quindi ho un po' continuato. Poi l'ordine in cui sono in questo libro non è l'ordine in cui li ho scritti. E l'ordine che ho scelto fa fare anche un percorso, quindi aggiunge un significato ai racconti presi singoli. Prima vengono i racconti più, diciamo, della generazione precedente. I primi due sono collocati nel tempo. Allora, il primo è una donna che è vecchia, alla fine della vita, proprio quasi morente, negli anni 80, quindi una donna potrebbe essere 1910, e il secondo è una donna che si sposa all'avvento di una guerra, non viene detto quale, però potrebbe essere la prima o la seconda guerra mondiale. E quindi sono storie, diciamo, di generazioni, potrebbe essere le nostre nonne, le nostre bisnonne. E in queste storie i personaggi, quello che hanno in comune è che sono prigionieri, diciamo, di certe dinamiche sociali, culturali, non c'è necessariamente un cattivo nella storia, però questo le porta a non essere padrone della propria vita, delle proprie scelte, come un po' come prigioniere di questa situazione. E infatti avevo pensato di intitolare il libro Prigioniere della pianura, però poi mi ha fatto notare che uno si aspetterebbe un giallo. Allora, cioè, all'inizio questo libro è molte cose, però una cosa che non è un giallo.
No, direi proprio di no.
C'è un titolo diverso, però c'è questo senso, appunto, questa prima storia di non essere padrone delle proprie scelte. E poi si alternano invece delle storie che diventano invece sempre vicine a noi, alle problematiche della nostra generazione. Penso che idealmente la fine della, cioè un sorta di cioè il momento in cui questo arriva alla fine di una prima parte, se vogliamo, di una riflessione, è la storia di Marta, la storia della zitella, in cui si racconta un personaggio che invece è al contrario, una donna giovane che ha viaggiato, che è proiettata sull'indipendenza, sulla carriera. Questa storia viene raccontata in un momento della vita di Marta in cui lei ha una forte depressione, un momento difficilissimo, quindi anche lei è in un momento molto duro come le storie precedenti, però dice il personaggio Marta, io ho la patente, io posso prendere la macchina e andarmene. Mm-hmm. No, e questa è la metafora, un po' quello che mancava, cioè come sarebbe stata diversa la vita delle nostre antenate se anche loro avessero potuto attraversare la pianura e andare fino al mare. Cioè, un po' questa è una metafora, un simbolo, quello della patente, che viene costruito lungo tutte le storie. Poi a partire dalla storia di Marta invece cominciano delle storie in cui c'è più una riflessione sulle osservazioni, sono delle storie che rappresentano un po' le contraddizioni delle donne oggi, quindi come mettere insieme vie nuove, vie diverse che cerchiamo e quello che c'era prima di noi, e forse delle riflessioni un po' sul senso dell'esistenza, vi dicendo. L'ultimo racconto è un racconto in cui c'è un personaggio femminile molto positivo, una donna che è stata molto felice e ha trovato questa felicità appunto in qualcosa del mondo femminile, ha trovato come un segreto dell'esistere in una forza che viene dal corpo, dalla connessione con la natura, una sorta di quasi di magia, no? Di un mondo quasi magico. Questa donna parla col vento nel racconto, e però è una caratteristica del mondo femminile, che secondo me è vera, che rappresenta il mondo femminile, però che non questo personaggio non riesce a trasmettere al mondo, come dire, maschile, al mondo in cui viviamo oggi. Non so se ti ricordi, questo il fantasma di una donna molto felice vuole dire il suo segreto a questo ragazzo, ma questo ragazzo non l'ascolta. Questo un po' rappresenta il fatto che non siamo ancora riusciti a conciliare forse tutti gli aspetti del nostro, cioè sia questa attenzione alla natura, al corpo, con il mondo dell'attività e via dicendo. Il libro però si conclude, lo volevo concludere su una nota positiva, mm-hmm. quindi si conclude con questa riflessione sulla nebbia, questo dialogo sulla nebbia, dicendo sì, la nebbia c'è, però la nebbia sempre se ne va, e oggi è una splendida giornata di sole, quindi l'ho voluto concludere con un'immagine positiva di speranza.
Sì, secondo me hai fatto bene. Secondo me è anche a chiamarlo prigioniere della piadura, perché sarebbe stata tipo come se queste donne poi non fossero mai riuscite a prendere sotto controllo la propria vita, il che non è vero, perché le tue protagoniste, anche se si sentono un po' intrappolate in questa pianura padana, però noi sentiamo la loro storia, non sentiamo la storia di chi le ha intrappolate lì, quindi secondo me non sarebbe stato un titolo veritiero per quello che poi effettivamente fai nel tuo libro. Poi interessante quello che dici del fantasma, sì, leggendolo mi ricordo di aver pensato, ecco, questo è l'ennesimo maschio che non ascolta i consigli della mamma, della nonna, dell'amante, di chi è che sia, e poi si trova nei guai, quindi sì, è stato divertente. Parlando, hai menzionato prima questa nebbia, questa nebbia fa parte dei tanti simboli che inserisci nel libro legati all'esistenza quotidiana nella pianura padana, che usi per rappresentare emozioni forti o stati d'animo. Mm-hmm. Avevo una curiosità su uno dei tuoi personaggi che abbiamo menzionato prima, la Marta. Mm-hmm. Ecco, Marta è un nome e un personaggio biblico che rappresenta la vita attiva, la vita attiva in cui si agisce, contrastata alla vita contemplativa in cui si riflette. Questa vita contemplativa invece è rappresentata nella Bibbia da sua sorella Maria. Ora, io ho potuto notare che anche la tua Marta è come la Marta biblica, nel senso che agisce, esibisce questa qualità. Escludere l'altra, è sempre una che pensa tanto, che riflette tanto. Quindi volevo sapere se la scelta del suo nome è stata voluta e ricercata e legata anche a questo personaggio biblico, o se era un caso.
No, non è un caso, pensavo che nessuno se ne sarebbe accorto, però no, non è un caso. E non è un caso, è proprio per questo motivo che dici tu, perché lei è una persona comunque che vuole l'indipendenza, che si è concentrata sulla vita attiva. In un certo senso Marta avrebbe potuto essere al posto dell'uomo, dell'uomo della fine del racconto, no? Cioè una donna che cerca di... la carriera, lei è ancora Marta un po' tra le due cose, tra le due cose. Se fai attenzione, comunque la madre di Marta si chiama Maria,
sì.
Che adesso poi nel racconto dedicato a Maria questo non si vede, questo mondo contemplativo, però lei rappresenta Maria comunque di una generazione precedente, quindi tutta la generazione che ha forse più coltivato l'interiorità, con la connessione, ecco, appunto con i sentimenti profondi, rispetto alla nostra, che magari invece cerca di dare più valore alla vita attiva, col rischio di dimenticarsi invece di non fare tesoro di tutta l'esperienza delle generazioni precedenti.
Sì, giustissimo.
Quindi Marta è ancora un po' tra le due, ancora questa sensibilità, cioè riesce più o meno, insomma, cerca di baccalamenarsi tra questa sensibilità alla generazione precedente e un po' e i valori di azione, di indipendenza, che sono tradizionalmente considerati dei valori maschili, quindi un po' a metà tra le donne di una volta e il personaggio uomo, che è un personaggio forse un po' troppo concentrato sulla carriera rispetto a... cioè volutamente un po' esagerato, ecco, questo personaggio che c'è alla fine nel racconto.
Sì, lei è contrastata con il suo collega, che invece di parte contemplativa sembra non averne, forse no. Ce l'ha, ma noi non lo sappiamo, è un po'
forse ce l'ha in un altro momento della sua vita, insomma, comunque.
Esatto, può essere.
Il personaggio vuole rappresentare un po' questa chiusura rispetto al mondo interiore.
Sì, e invece la tua Marta, come hai detto bene, sì, prende delle decisioni e agisce, però agisce su una serie di considerazioni già ben pensate e considerate prima, quindi lei prima fa il compito di completare e poi agisce, quindi è secondo me un personaggio molto bilanciato. Allora, parliamo di questi uomini. Parliamone, quindi
no,
il bello è che nel libro ne parli, però non sono protagonisti gli uomini nel tuo libro, cioè gli uomini che popolano il mondo delle tue protagoniste sono spesso, anzi i rapporti che hanno le donne con gli uomini sono spesso complicati, non è per questione di amore, no? Quindi ne abbiamo...
Questo, cioè, diciamo, io gli uomini li ho volutamente lasciati fuori, nel senso ci sono tanti libri sugli uomini, tantissimi, poi appunto io non ho un'esperienza come uomo, un'esperienza come donna, quindi che sia qualcun altro a descrivere gli uomini. Quindi gli uomini ci sono, però non sono loro i protagonisti, non sono loro i narratori, la storia non è raccontata dal loro punto di vista, quindi appaiono nei racconti, però non si, tranne nell'ultimo, per il motivo che ti avevo spiegato, per questo rappresentare la conciliazione tra i valori dei due mondi, altrimenti io non volevo che loro fossero protagonisti di queste storie, quindi le ho un po' volutamente lasciati fuori, quindi come se non avessero un ruolo in un certo senso.
C'è una vera discussione sui rapporti che hanno le donne con gli uomini, e c'è una discussione del fatto che non sempre gli uomini sono al centro delle nostre storie in quanto donne, ne fanno parte ma non sono al centro. Ecco.
Appunto, non sono, come la storia, se non altro, non è raccontata dal loro punto di vista.
Esatto.
Però ovviamente nella misura in cui ci sono delle relazioni forti come matrimonio, è chiaro che un matrimonio, una persona che è presente alla tua vita, poi ti influenza.
Scrivi di matrimoni, ma scrivi anche di situazioni difficili come hai menzionato prima, quindi scrivi dello stupro, del divorzio, dell'adulterio, dei rapporti conflittuali tra mamme e figlie. E lì mi è capitato di piangere più di una volta, cioè quando c'erano questi conflitti tra mamme e figlie, quello è stato difficile ma bellissimo da leggere per me. La mia domanda è: se io ho pianto leggere il tuo libro, tu hai pianto scrivendolo? È quella la mia domanda.
Sì, io ho pianto molto, sì, io sicuramente questo libro, altre cose che ho scritto magari ho riso di più, perché... Però sicuramente la molla, diciamo, la motivazione per scrivere questo libro è stato proprio delle reazioni emotive forti di fronte a situazioni che ho vissuto io, situazioni che ho visto, situazioni che ho sentito raccontare. Quindi questo libro è stato anche un modo di dare una giusta, come posso dire, una giusta espressione a questi sentimenti che forse non possiamo portare che sono sentimenti importanti, che fanno parte della nostra vita, però non possiamo portare nel quotidiano, non possiamo, non so, essere invitati a cena e cominciare a parlare di tutte le cose tristi che abbiamo, di stupro, di violenza, insomma, dobbiamo anche un po' tirare avanti, no? Però invece questo libro per me è stato importante proprio per esprimere tutte queste, come posso dire, non voglio dire emozioni, perché più non riesco a trovare la parola, forse questi sentimenti profondi che tacciamo, a cui non diamo espressione, e credo che sia anche per questo che il libro è apprezzato, perché io l'ho dovuto fare perché appunto forse su di me queste situazioni avevano un impatto troppo forte, però questo, il fatto di poter leggere queste storie scritte in questo modo permette anche ad altri di dare parole, dare voci, dare immagini a dei sentimenti, delle osservazioni, di dare parole a cose che invece di solito rimangono al di sotto della superficie, ma non è perché rimangono al di sotto della superficie che non ci creano problemi, che non ci danno... E io devo dire che pensavo, dici bene che certamente questo libro nasce dal fatto di soffrire, dal fatto di aver pianto, dal fatto di aver... empatizzato con certe situazioni, e però per me forse scriverlo è stato un modo di stare meglio, no? Non l'ho scritto per stare meglio, però pensavo, c'è stato un momento in cui pensavo che se non avessi scritto questo libro mi sarei ammalata. Perché sì. Appunto tutte queste sensazioni forti andavano messe su carta e andavano messe anche a servizio degli altri, insomma, che anche altri potessero confrontarsi con queste emozioni difficili, che sono difficili, no?
Ok, e quanto ci hai messo a scriverlo? Questa è una curiosità mia.
È difficile, cioè, quanto ci ho messo a scriverlo? Diciamo forse al primo racconto, alla prima stesura, 3 anni.
3 anni, ok.
Poi l'ho rivisto un po', poi ci ho messo un po' a decidere di pubblicarlo. Avevo cercato di trovare un editore, forse, che è stato un processo un po' lungo, insomma, quindi tra la... Sì, però diciamo, ci ho messo 3 anni a scriverlo, però forse anche un po' meno, però a elaborarlo, cioè è molto difficile da te, perché magari certe storie sono come un po' maturate nel corso degli anni, ma magari le ho elaborate nel corso anche di magari anche di 10 anni. Cioè, tra quando ho cominciato un po' a riflettere un certo problema, a sentire una certa sensazione, a quando poi questa sensazione è diventata una storia scritta, una storia compiuta, magari è passato molto più tempo tra quando io ho deciso che avrei scritto questa storia, quando poi effettivamente ho finito di scriverla. Ti faccio un esempio diverso, così capisce meglio. Io l'anno scorso ho scritto una poesia sulla neve, che tu conosci,
sì,
credo.
Sì, 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 sì.
E la poesia l'ho scritta in un mese, proprio mi è venuta molto, ma dietro a quella poesia ci sono 4 anni, di 4 inverni, passati in Canada, e in questi 4 inverni ho raccolto tante sensazioni, ho cercato di dire, ah, guarda questo silenzio, avevo già cercato di mettere su carta alcune sensazioni, alcuni sentimenti, e questa è stata tutta una preparazione poi una montagna, poi la vetta è stata quando mi sono cercato di scrivere questa poesia, quindi in un certo senso ci ho messo un mese e in un certo senso ci ho messo 5 anni.
Sì, questo mi fa pensare a quello che abbiamo detto prima di Marta anche, no? Che prima ha considerato tutte le decisioni da prendere e poi le ha prese, però ci vuole la parte contemplativa per poi arrivare al punto di produzione.
Sì, ci vuole.
Che ci vuole, sì.
Sì, salve a me ci vuole.
Questo mi fa coraggio, perché quando mi metto a scrivere qualcosa e non viene subito fuori come vorrei che venisse fuori, mi scoraggio, però sentirti dire che ci vogliono degli anni a volte per far maturare un pensiero, farlo arrivare al punto giusto, mi dà coraggio, ecco.
Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto, gridarle dentro un bosco, nel vento. Per vedere se mi stai ascoltando, queste cose vorrei dirtele sopra la tecno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio. Voglio vedere se mi stai ascoltando, se mi stai ascoltando.
Non mi piacere, mi fa piacere, perché scrivere è importante secondo me, quindi...
No, infatti, ma per te è proprio una necessità, come hai detto prima.
Sì. Penso sì, di essere come respirare, no? Come, non so, una cosa che non posso non fare, anche se faccio fatica poi a volte a conciliare la scrittura con le esigenze, no? L'altra esigenza della mia vita, però cerco di non mollare nella...
ne siamo molto molto grati e contenti, perché altrimenti non ci sarebbe questo bellissimo libro. Però anche, prego, però parliamo di...
Io ho bisogno un po' di incoraggiamento.
Io voglio la parte seconda, voglio un altro libro, cioè al più presto possibile, però parlaci anche del resto della tua vita, del fatto che sei professore di matematica, e cioè io... Forse io, in quanto insegnante di lingua, posso capire il legame che c'è fra la matematica e la scrittura, però io volevo sentire da te se c'era effettivamente per te questo legame, e se sì, come si potrebbe spiegare o definire?
Allora, ma sì, ci sono dei legami. Intanto forse spiego meglio un po' la mia vita. Io insegno all'Università di Tolone e faccio ricerca a Marsiglia. Così, perché poi non si capisce dov'è questa qui a Marsiglia, a Tolone, e quindi devo fare un po' gli avanti e indietro tra i due posti. E quindi però la parte di insegnamento della matematica, ma anche la parte della ricerca, cioè noi facciamo nuovi teoremi, io in quello che faccio comunque dei nuovi teoremi applicati alla fisica, teorica, si chiama fisica matematica, un po' una cosa a metà tra la fisica teorica e la matematica. E quindi c'è un creare, no? La matematica che faccio io, che si fa, come posso dire, cioè, questo lo voglio chiarire, perché spesso le persone che non hanno formazione scientifica pensano alla matematica come qualcosa da imparare a memoria, e anche perché a volte viene un po' insegnata in questo modo, di imparare a memoria una formula, no? Invece la mia visione della matematica è invece una visione attiva, in cui uno inventa la formula, no? In cui c'è un aspetto di dover capire questo, per risolvere dei nuovi problemi, che possono essere dei problemi astratti oppure possono essere dei problemi anche applicati alla vita quotidiana, all'economia, tante cose. Però c'è sempre questo lato attivo, no? Del capire, del voler, sia che si tratti di ricapire qualcosa che è stato fatto da un altro, sia che si tratti proprio di inventare qualcosa di nuovo. Quindi in questo senso c'è un'analogia con la scrittura, perché fare matematica richiede una creatività, richiede uno sforzo di comprensione, e quindi ha un lato quasi artistico, cioè un lato artistico nella matematica, perché bisogna creare, bisogna capire, bisogna lavorare con le idee, bisogna un po' isolarsi per mettersi lì a pensare le proprie cose. Quindi sia il matematico che lo scrittore a volte si chiudono in casa, fanno finta di non esserci, dicono che sono andati in vacanza perché vogliono pensare con tranquillità. Quindi in questo senso ci sono delle analogie. E un'altra analogia che era quella che dicevi prima, la pazienza, cioè che uno però in matematica deve, magari, non so, mi ricordo quando ero studentessa, al primo anno il professore ci diceva una cosa, io non capivo niente, magari la capivo dopo 3 mesi, no? E poi andando avanti, uno quando scrive un teorema, insomma, quando scrive un articolo, dietro ogni riga magari c'è 1 o 2 anni di riflessione, quindi un po' questa pazienza di non scrivere la prima cosa che ti viene in mente, ma pensarci tanto tempo, lasciare che le cose si elaborino, e anche il rapporto tra il fatto che sì, uno lavora, però a un certo punto capisci, c'è una sorta di ispirazione che ti fa capire le cose o che ti fa trovare l'angolo giusto per raccontare una storia. Quindi queste sono tante analogie tra la scrittura e la matematica. Mm-hmm. La differenza, secondo me, è che forse la più grossa, è che la matematica, la scienza non tratta di, non richiede di andare a scavare nelle profondità emotive, no, quindi quando scrivo un teorema le mie emozioni, uno può essere molto appassionato di quello che fa, molte persone lo sono, molto contento, magari aveva fatto una scoperta, però non devo analizzare, se io stavo piangendo mentre scrivo un teorema, stavo ridendo, questo non ha assolutamente nessuna influenza sulla matematica, mentre nella scrittura, nell'arte è un lavoro anche di andare a scavare dei territori interiori, immaginativi, inconsci, che sono più, che fanno anche, che a volte danno più soddisfazione, però fanno anche a volte soffrire.
Sì, sì, questo è. Scrivere è come rivoltare lo sguardo dietro, mentre magari scrivere un teorema e rivolgere lo sguardo fuori, cioè fai la stessa cosa, devi comunque creare, devi lavorare anziché con le lettere, con i numeri, però stai facendo una cosa, quando scrivi un teorema stai facendo una cosa che riguarda il resto del mondo, mentre quando scrivi fai una cosa che riguarda anche te. Quindi forse lì c'è la differenza, se ho capito.
Sì, comunque, no, ma in entrambi i casi, diciamo, quando uno scrive riguarda me, però riguarda, in un certo senso riguarda anche tutta l'umanità, no? Io esploro me per capire tutto il resto dell'umanità. E, no, forse, cioè, diciamo, la matematica ha a che fare con delle idee astratte, non so, non è la stessa cosa che dovrà che fare, che anzi richiede a volte di lasciare un po' da parte i propri sentimenti della giornata per concentrarsi su un'idea, è quasi, a volte calma, a volte calma, quando uno ha una brutta giornata si mette un po' a concentrarsi su un problema, poi si calma un po', questo può essere, sì. Questa credo che sia la più grossa differenza.
Invece in uno dei nostri incontri mi avevi detto che, o mi avevi menzionato di essere presa dal mondo dei sogni, di avere un forte interesse in quel lato della coscienza umana. Nel tuo libro lo si vede nello specifico nel racconto La Sognatrice. Io ti volevo chiedere come si avverrà questa tua ricerca sul sogno nella tua scrittura più generalmente, se c'è anche questo tema in altre cose che hai già scritto o che stai scrivendo ora.
Sì, sì, allora certamente c'è, c'è un po' un po' dappertutto, diciamo, anche in questo libro c'è un pochino, no? Se non c'è il sogno, ci sono i simboli, ci sono un po' queste coincidenze un po' magiche, come un sogno occhi aperti. E questo è un lato della vita che mi ha sempre affascinato, ecco, mi ha sempre affascinato anche quando l'ho cercato di osservare molto. Io da giovane facevo dei sogni molto vividi, proprio estremamente potenti, quindi questo probabilmente è anche uno dei motivi per cui sono interessata al mondo dei sogni. E ho scritto un altro libro che si chiama La Venditrice dei Sogni, che avevo scritto prima di questo, in cui si esplora molto l'aspetto onirico, un racconto più surreale, no? Un po' queste, sono diverse immagini, e anche un altro, insomma, ho scritto anche un'opera teatrale in cui sempre comunque questa cosa dei sogni viene molto. Come tu vuoi dire, come si realizza nella mia vita, come faccio? Io leggo, ho letto tante cose di l'interpretazione dei sogni, l'interpretazione dei simboli. Cioè, per me un po' il sogno e il simbolo sono cose strettamente collegate. Il simbolo che interviene nella letteratura, anche nella vita, no? Noi comunque utilizziamo nella nostra vita diversi simboli e lo facciamo perché l'inconscio, cioè un cervello umano a livello inconscio ragiona in modo simbolico. È così. E poi quindi mi piace leggere libri di interpretazione di, non so, miti, racconti o cose del genere. Visto che si parlava di donne, mi sento consigliare il libro di Jim Bolen, ed è Dentro la donna, che è tutta un'interpretazione delle donne nella mitologia greca.
Ok.
E poi io quando scrivo invece questo fatto di cercare cioè come vengono fuori i sogni, in quello, come li metto, quello che scrivo, invece questo è un processo proprio istintivo, appunto cercare di entrare in quel mondo un po' interiore, quindi poi questi simboli emergono un po' da soli. Quindi non saprei descrivertelo meglio perché è un po' misterioso, io stessa non so come vengono le idee, non so.
Ti è mai capitato di raccontare un sogno che hai fatto veramente?
E non ancora, no. Ho raccontato invece i sogni che altri hanno fatto veramente.
Ok.
questa opera teatrale è su uno scienziato, Wolfgang Pauli, che è famoso, al premio Nobel per la fisica, uno dei fondatori della meccanica quantistica, e lui è stato paziente di Jung, lo psicologo di Zurigo, un nome, diciamo, quello che è più, forse è una teoria psicoanalitica più, come dire, più mistica, più immaginifica. E in questo libro, in questa opera, io ho preso proprio i sogni di questo scienziato che sono riportati nelle opere di Jung. Ah. E è molto interessante perché poi, diciamo, questi sogni sono molto, proprio si vede che è un sogno vero, secondo me. Non ho ancora messo sogni miei, i sogni che ho fatto veramente, magari un po' qualcosina, però tutte cose non mi ricordo, cioè almeno che non me lo ricordo, quindi se non me lo ricordo vuol dire che non è stata la cosa principale. No, non l'ho ancora fatto, però effettivamente potrebbe essere un'idea vera. Spesso li scrivo i sogni, quindi
anche io per quello ti stavo chiedendo, perché spesso quando mi alzo la mattina, anche io faccio dei sogni allucinanti, quindi spesso quando mi alzo la mattina scrivo subito quello che ho sognato per non dimenticarmelo dopo. E ho pensato, ma se io dovessi scrivere, se facessi una collezione dei miei sogni, come potrebbe venire? Ecco, per quello ti volevo chiedere se, perché non, secondo me non sarebbe una cosa facile o scontata da fare, nonostante fossi stata te quella a fare il sogno. I sogni, come sappiamo, sono sbilanciati, non hanno senso, sono un insieme di elementi che spesso sono dispari, non vanno insieme tra di loro, quindi un bel progetto, ma anche molto impegnativo, ecco.
No, sicuramente non penso che si possa scrivere il sogno così come è stato fatto, bisogna poi rielaborarlo perché diventi una storia. Io credo che ci sia un autore che l'ha fatto, più o meno, che ha scritto Sogni, poi trasformati, ed è Michael Ende, l'autore della Storia Infinita.
Sì.
Lui ha scritto un libro che mi ha segnato molto, che mi ha davvero, proprio come, è come se io un po' fossi, una parte di me fosse un po' quel libro. Un libro, io l'ho letto da quando ero molto giovane, a 12 anni, perché credevo fosse un libro per bambini, visto che lui scriveva libri per bambini, non so se tu ricordi, La Storia Infinita.
Sì.
Io avevo letto tutti i suoi libri, e anche questo l'avevo preso in biblioteca, e si chiama Lo specchio nello specchio.
Okay.
Però quello non è un libro per bambini, è un libro con dei simboli molto forti che credo che lui abbia preso anche dai sogni che ha fatto veramente. Sì, quindi è possibile farlo, però non è. Su ispirazione ti consiglio questo libro, è molto bello.
Grazie, l'ho preso in nota, lo consigliamo anche ai nostri ascoltatori.
Sì.
Invece parlaci di alcuni tuoi progetti in cantiere in questo periodo. Hai qualcosa sotto le mani? E quando possiamo aspettare il tuo prossimo libro? Questa è la grossa domanda che ci chiediamo
Allora, tutto grazie di volere, di aspettare il mio libro, mi fa molto piacere che vogliate leggere qualcosa di mio. Dunque, ho scritto, già finito, anche da un po', questa opera teatrale su Paoli, che l'hanno rappresentato una volta in un progetto di teatro scienza in Italia, poi io l'ho rielaborata, ce l'ho in tre lingue, ce l'ho in italiano, in inglese e in francese, però non ho ancora trovato un editore, non l'ho ancora pubblicata, quindi quest'anno speravo di far uscire questo opera teatrale dal cassetto e di pubblicarla. È più difficile pubblicare un'opera teatrale che un romanzo, quindi
mi immagino.
Vabbè, al prossimo lo autopubblicherò, però penso che sia giunto il momento di fare in modo che sì, insomma, che non rimanga più nel mio cassetto, insomma.
No, ecco, infatti, farcelo arrivare.
E questo è quello che ti dicevano, questo scienziato che è stato il paziente di Jung, quindi è una discussione, è molto interessante, perché da una parte c'è questo scienziato che rappresenta la razionalità, però poi lui si lascia completamente, come dire, quasi intortare, se vogliamo, diventa quasi succube di questa personalità un po' magica di Jung e viene completamente preso dal mondo dei sogni, però in un modo forse anche un po' esagerato, anche un po' ingenuo, ed è una storia vera, è poco conosciuta, ma è una storia vera, quindi questo speravo di pubblicarlo. Poi sto scrivendo delle cose un po' più corte, delle poesie, sono un po' interessata al personaggio di una matematica, Emmy Noether, ho detto qualcosina su di lei, però no, le altre non ho, che sto scrivendo io adesso, sto facendo maturare un po' delle idee che sono però ancora in uno stato embrionale, quindi potete sperare su questo opera teatrale su Paoli presto e poi qualcos'altro magari tra un annetto o due.
Ce lo fai sapere quando esce l'opera teatrale, così?
Assolutamente, con gran piacere.
Sì. Lo vorrei anche mettere in scena eventualmente su un palco?
Sì, sì, mi piacerebbe, però appunto io non essendo nel mondo del teatro ho un po' di difficoltà a contattare. Se ci ascolta qualche regista che è interessato, io avrei molto piacere che fosse rappresentata nuovamente, sì.
Sei preparatissima a lanciarlo in almeno tre paesi, quindi.
Esatto. Speriamo che vada così.
Noi teniamo le dita incrociate per te e aspettiamo altre tue notizie quando viene pubblicata quest'opera, e anche generalmente ci farà sempre piacere seguirti, e magari si potrebbe anche rifare un'altra intervista dopo la prossima cosa che ci fai leggere. Ecco.
Benissimo, volentieri.
Quindi io ti volevo ringraziare, Annalisa, per questa bellissima intervista. E niente, ci sentiamo prestissimo.
Prestissimo, benissimo, grazie di nuovo a te.
Proprio come Alice, all'ora del tè. Non mi torna niente, nemmeno che giorno è. Faccio un po' di conti.
Ancora un bel grande grazie ad Annalisa Panati di esserci stata con noi per questa bellissima puntata. Abbiamo fatto una conversazione davvero profonda sotto tanti aspetti, quindi la ringraziamo. Una nota sulla musica che abbiamo sentito in questa puntata. Per l'appunto oggi la musica ci arriva tutta, esclusivamente da delle donne venete, quindi donne che sono cresciute nei luoghi che descrive Annalisa nel suo libro. Se siete interessati a saperne di più, vi invito a consultare la playlist Italia a portata di mano sul nostro canale YouTube, che si trova invece sotto il nome Triple E Travel 3E. Se ancora non vi siete abbonati a questo podcast, lo potete ancora fare mandandoci una mail a tripletravel@gmail.com. Grazie a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima. Ciao ciao!
cresci, figlio mio, in orizzontale, anche se non è facile nemmeno naturale. La crescita tua strana farà che gli stolti tutti ti guarderanno stupiti per i gesti tuoi inibiti. Sputa in faccia a chi ride, perché sei nudo interiormente. Hanno grandi crani vuoti e una lingua impertinente, e con la faccia d'angelo buca le ossa loro di noie calcinate nelle chiare pelli d'oro. Poi canta tutto il mondo e grida all'aria pura che così ti vuole l'uomo e la nuova sua natura.